quello che mi parla in italiano è l'individuo dell'altra metà, cioè, poi mi è capitato finalmente di avere un messaggio in lingua italiana. Gli allievi sono autorizzati a usufruire lo spazio della atrio trasversale. Magicamente il genitivo dello spazio è diventato uno spazio in accusativo. Quindi ho capito che tutte le risorse riservate a una buona lingua italiana erano state dirottate su un'incerta lingua inglese. Molto spesso mi capita di vedere fuori degli striscioni vendono appartamenti è sparito, come giornalista che ha il dovere sociale di non portare la cravatta e di sbagliare i congiuntivi, soprattutto in televisione, dove purtroppo non si sente anche il suo fluido, carnale, che mescolato alla barba non raggiata di fresco gli dà un che di populista. Ecco, questa è la prima osservazione che facevo, non è il massimo come tipo di orizzonte. Usufruire lo spazio. Seconda cosa, lunedì 14 novembre ci sarà il tema d'esame. Così mi è stato comunicato, con nessuna possibilità di spostamento, perché scelto e prestabilito dalle competenti autorità. Allora io venerdì, il venerdì precedente, farò una simulazione d'esame alla lavagna, sia per quanto riguarda i temi scritti possibili, sia per quanto riguarda le domande orali possibili. Tutto questo mi darà l'opportunità di ben chiarirvi quello che dovrete dire e sapere nel corso dell'esame e di meglio approfondire ancora alcuni concetti eventualmente non acquisiti. Durante l'esame io non farò la sorveglianza, perché sono un vigile urbano, quindi non passo il tempo a dare le note in sosta vietata. Mi aspetto che voi siate dei gentiluomini e pertanto non vi mancherò mai di rispetto andando a verificare che state copiando. Per me esiste l'ipotesi a priori che come gentiluomini voi non lo farete. Qualora invece doveste farlo, la cosa riguarderebbe voi e non la vostra coscienza, la vostra dignità. Io posso interare nella vostra preparazione ingegneristica, posso in qualche modo entrare nella vostra coscienza per quanto riguarda il ruolo dei cittadini qui dentro, non posso, non devo e non voglio entrare nella vostra dignità. Quello che vi chiedo in quel caso è semplicemente che voi salviate le apparenze della moralità, che vale a dire, se proprio dovete copiare, non fatelo mentre io vi sto guardando, perché mi mettereste nella necessità di fare cose che sono sgradevoli e che non voglio fare. Inoltre, cazzo, parla perché... Inoltre, ricordatevi sempre una cosa. Se io non vi vedo, e se voi non vedete me, non è detto che sia quello il momento di copiare, perché può darsi che voi non mi stiate vedendo perché io sono dietro di voi e quelli sono cazzi a mare. Allora cercate di verificare sempre dove io sono. Quando vedete che guardo da un'altra parte è arrivato il momento, veloce, incisivo e chirurgico. Se io vi vedo che state dicendo non potete improvvisamente a gradino dire buon Natale, perché in caso dove siete deficienti, il che non è, oppure vi mettete nella condizione di insospettirmi. Inneggiate pure all'organo popolatore femminile, se credete, con affermazioni lapidarie del tipo viva l'Italia, ma non passate dall'organismo buon Natale. Fatelo in modo graduale, d'accordo? Ultima cosa. Il tema d'esame è un rapporto tecnico e voi nella vita, io ve lo auguro di tutto cuore, voi nella vita. vita dovrete come ingegneri fare dei rapporti tecnici. Il rapporto tecnico bisogna imparare a farlo e a farlo bene, e quando l'industria vi insegnerà a farlo, vi romperà la testa e altre componenti del corpo perché voi rapidamente lo sappiate fare. Il rapporto tecnico deve essere incisivo, telegrafico, chiaro e rigoroso. Caso contrario, voi non riuscite a guadagnare la credibilità presso il committente, presso il cliente, e ci sono allora grossi rischi per la vostra azienda prima e a seguire per voi. Se un avvocato deve fare una sua relazione di un certo tipo, voi ne dovete fare una ancora più impegnativa, perché dovete saper dotare le formule. E dovete sempre iniziare un rapporto tecnico con le conclusioni. Le conclusioni non si mettono in fondo, si mettono in prima pagina, perché l'amministratore delegato che dovrà leggere e decidere non ha tempo di leggere tutta la relazione, che non è in grado di capire. E non vuole neanche doversi vergognare di aver scavalcato tutte le pagine, perché è un coglione di essere andata a lui. Se voi la mettete in prima pagina, cioè io avrei letto volentieri tutto, amo i tensori, ma lui mi ha messo le conclusioni in prima pagina, cosa dovevo fare? Magari di riguardo? Ho letto. Ecco, allora, io devo correggere il vostro primo d'esame, cosa che non amo fare, perché mi piace raccontare le cose e non giudicare il mio prossimo. Mettetemi in condizione di poterlo fare nel modo più umano possibile. E vale a dire, voi dovete scrivere con una grafia leggibile, non dico con una calligrafia, quindi con una bella grafia, ma con una grafia leggibile, sì, perché se non lo fate vi mancate di riguardo, perché mettete me nella condizione di dover decifrare qualcosa che viceversa mi deve essere presentato a priori con estrema chiarezza. Quindi, se voi state scrivendo una formula nel compito, fisserete nel disegno la grandezza che state calcolando. Mi scrivete V uguale RI uguale 4 per 2 uguale 8. Perché se voi me la scrivete così, io non so se questo errore sia dovuto a questo, come formula, sia dovuto al fatto che non sapete le tabelline o sia dovuto al fatto che avete sballato le convenzioni di segno. Quindi, in ogni caso, il non essere chiari non vi favorisce, perché se fate giusto posso pensare che sia stata o una copiatura o una botta di culo. Se fate sbagliato non riesco a dare il peso specifico all'errore che avete commesso. Quindi, al di là del fatto che non lo dovete come assoluto rispetto tra colleghi, dovete scrivere in questo modo. Ricordatevi, il disordine non è segno né di intelligenza, né di creatività, né di atteggiamento trasgressivo nei confronti di una società di cattivi. È semplicemente stupidità. Quindi, scrivete le cose con una grafia da persona evoluta, con tutti i riferimenti che mettano me nella condizione di decifrare. Dove c'è la tabellina che si mette il nome e cognome? Il nome e cognome non lo scrivete velocemente, come velocemente sul polsino della camicia scrivete il numero di telefono di quella che contate di scoprire il giorno dopo. Perché io non riesco a decifrare quello che scrivete, quindi voi scriverete in stampatello, non a struppa della carenza tutto attaccato con abbreviazioni e magari senza il numero di matricola. Così io devo perdere tempo per andarmi a procurare il numero di matricola più probabile per riuscire a risalire al numero più probabile, ma siamo matti. Quindi, se sul tema d'esame c'è scritto Bianchi Carlo, si scrive così, possibilmente senza il puntino sopra la maiuscola. Non si scrive una roba così, perché tanto la vostra zia lo riesce a decifrare perché vi considera il nepote più cretino. Chiaro? Attenzione, perché i metodi coercitivi li ho tutti, del tipo chi non è leggibile butto via il foglio. Chi non fa le formule giuste non ricorrego il tema, ma è chiaro che tra di noi questo non si fa. Perché io vi vengo incontro, perché ho il dovere di farlo. E voi mi venite incontro perché avete il dovere di farlo. E come sempre tra gentiluomini ci si trova a metà strada. Chiaro? Avete la possibilità di venire a discutere del tema d'esame in tutti i modi possibili, dopo la correzione, nel mio ufficio. Una volta lo chiamavo nel mio studio, adesso lo chiamo nel mio ufficio, la differenza è abissale che riporta queste decadenze in atto. Allora, se c'è qualcosa che non è chiaro, non venite a chiedere, sia come teoria, sia come contestazione del voto. Attenzione a non venire a barattare il voto, eh? Per la serie io tengo famiglia o altre stupidate all'italiano, perché allora a quel punto ripristiniamo subito la spedizione punitiva dell'espero austro-ungarico e io vi ricordo che comunque faccio Berg e sono cazzi amari. Chiaro, non ci devono essere astuzie levantine. Se una cosa vi è dovuta, vi è data. Se non vi è dovuta, voi per primi la rifiutate. Una volta ho beccato un allievo che stava copiando e alla fine, dopo la quarta volta, mi sono rotto le scatole, io ho preso il tema d'esame. Mi sembrava di essere un istituto liceale in un educandato. A un certo punto, visto che faceva l'arrogante, ho detto: guardi, questo è il compito. Io lo metto per terra e ci metto sopra la mia scarpa. Se lei davanti a tutti si inchina e toglie da sotto la mia scarpa il foglio, io le do la mia parola che le do 30 lode. Tenga presente che a tutti che la stanno guardando. Non vi lascio in attesa della risposta. Non solo il nostro sfilò il foglio da sotto la scarpa, ma io poi andai a fare una piccola indagine presso i suoi colleghi e il 73,8% degli intervistati mi disse che avrebbe fatto altrettanto e che condivideva la scelta fatta dal loro collega. Facciamo in modo che quest'anno quel 73,8 sia 0, 0,0000. Quindi, se una cosa vi è dovuta per diritto, è vostra. Con le mie scuse per aver sbagliato. Se non vi è dovuta, incazzatevi, ma non venite a, per favore, problemi di media, o problemi di mia nonna sta male, tutte queste cose qui italiche, della penisola italica. No, per favore, no. Il Politecnico di Milano è nato nel 1863 grazie alla Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri fondata da Maria Teresa d'Austria. Cerchiamo di salvarlo un po' ancora, eh? Chiaro? Altre osservazioni? Domande? Durante il compito potete usare il manuale, non potete usare i libri. Per una ragione abbastanza semplice. Se gli esercizi fossero quelli di una volta, aprendo gli esercizi non trovereste l'esercizio fatto, perché nella vostra professione non troverete mai il progetto già fatto. Ma con l'attuale regime è chiaro che i compiti vanno per similitudine, come le navi andavano per classi nella flotta da guerra germanica, d'accordo? L'Admiral Graffe e la Deutschland, per esempio. Bene. Siccome in quel caso voi passereste semplicemente le pagine per trovare quello meno dissimile, evitiamo, quindi non consultate gli esercizi e non consultate il libro di teoria per il semplice fatto che ci sono domande di teoria. Non disturbate i colleghi. Non venite a dirmi che non sapevate usare la calcolatrice o venite a dirmi che improvvisamente la calcolatrice non funziona, perché l'infante che non tiene lubrificato il fucile e non si accerta del buon funzionamento del fucile prima di uscire dalla trincea è un coglione. E l'unica cosa che gli può capitare è che qualcuno ti spari nel culo. Ed è l'unica cosa che si merita. Quindi uscite dalla trincea, determinati a salvare la scorza e dopo aver accertato che il fucile funziona ed è perfettamente lubrificato. Non si riesce in metropolitana si cerca di capire come cazzo funziona la calcolatrice per un motivo molto semplice, perché voi a casa senza dirmelo avrete fatto quello che tutti abbiamo fatto: vi prendete il tema d'esame, mettete qui la sveglia, l'orologio, quello del giugno, fate partire il tempo e fate il conto. Voi quando vi esercitate a casa fate un esercizio che non è mai nel dominio del tempo. Quello che conta ragionevolmente è arrivare alla soluzione. Se ci arriviamo in un'ora o in 5 ore, non cambia molto. No? siccome voi dovete rendere conto di un tempo che passa, o vi abituate a casa a guardare con l'occhio e quindi a gestire il panico, e ad un certo punto, dopo averlo gestito 2, 3, 4 volte, quando il cuore batte contro i canini, ne avete la meglio, oppure lo fate per la prima volta qui, allora sono cazzi acidi, perché dopo un po' non capite più niente. Vi sentite persi e non sapete più come gestire la cosa. Siccome il vostro compito come ingegneri è quello di saper risolvere problemi nuovi e inattesi, perché questa è l'intelligenza, non è saper risolvere bene i problemi vecchi, è saper risolvere al meglio i problemi nuovi, dovete essere in grado di gestire il vostro rapporto col tempo. Quindi l'esercitazione a casa si fa nel dominio del tempo, non nel dominio dello spazio. Cioè, seduti come dei pollastri mentre 54 apparecchi radio stanno emettendo cose che, nella migliore delle ipotesi, sono quelle di Vasco Rossi. No! Concentrazione assoluta, silenzio totale e tempo che passa. Chiaro? Ci siamo? Bene. Allora, quello che era giusto che io vi dicessi, ve l'ho detto. Nel corso della settimana precedente, il 14, per esempio, un giovedì, se vi potrà andare bene, io sarò nel mio ufficio al Politecnico a vostra assoluta e completa disposizione per darvi tutte le spiegazioni che vorrei. Viceversa, il venerdì 14 vi darò le spiegazioni. Se vorrete, il sabato mattina io verrò apposta qui da Verate, dove abito più o meno qualche metro più in là, ad essere a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. La cosa è ovvia: io non posso pretendere da voi 10 se non metto a disposizione 100. Larmiamoci e partite, non va bene. Quindi, se qualcuno di voi lo vorrà, ammesso che il sabato siano aperti gli uffici qua, non lo so, mi pare di no, in quel caso lo faremo in Leonardo, dove invece pare ancora la moda antica, io sarò a vostra disposizione. Dovete dirlo prima, perché non è che vengo qua così a cantarmi gli amici. D'accordo? Va bene? Qualcosa vi stupisce, qualcosa non vi va?
Perché venerdì precedente, quindi si è arrivati gli 11, farà la simulazione per la prova, però è arrivato, finiamo le lezioni mercoledì, quindi in realtà...
Che finiamo le lezioni mercoledì?
Questa è l'interruzione per la prova.
Che cazzo di più? Che cazzo di più? Che cazzo? Ogni tanto c'è un'interruzione nuova.
L'interruzione per la prova in Cina è...
Quindi vuol dire che non c'è la prova lì? Prima. Ah, un calendario. Io non lo uso perché ha le cartucce. La carta della burocrazia la uso solo quando non ha le cartucce. Cosa? No, vabbè, me lo dica a me, perché quel contenuto l'hai capito.
Allora, c'è la sospensione delle lezioni per eventuali valutazioni di fine e la distinzione di ciascuna scuola, a partire dal 10.
Il 10 quando cacchio è giovedì. Allora, il lunedì prima lo possiamo fare. Vi va? Allora, il lunedì prima io faccio quella cosa lì. Meglio ancora perché qui abbiamo solo una e non due. E martedì mattina il Leonardo, quindi ancora prima del mercoledì che chiude tu, io sono dalle 7, io vado al Politecnico con l'orario dei vecchi operai della FAG e della Breda, esco alle 7, cioè entro alle 7, non entro alle 9 e mezza. Non mi piacciono i manager che stanno in fila col giornale appoggiato al volante e fanno ogni tanto mezzo metro, intanto dicono stronzate al cellulare. Chiaro, quindi io alle 7 in punto sono al posto del lavoro. Chiaro? Quindi dalle 7 potete venire nel momento. Io sarò a vostra disposizione. Quando lavoravo di Cromano, entravo alle 7 dall'ingresso operai. Non entravo alle 9 dall'ingresso ingegnere. Proprio perché ero un ingegnere. Un grosso manager, amministratore delegato di un'azienda che non vi dirò, è uno stronzo che tanto a forza con cui ho litigato più di qualche volta, ha il suo ascensore privato, sapete, quella gente lì ha il cellulare aziendale, la macchina aziendale, la segretaria del collegio notiere e l'ascensore privato. Poi dall'altra parte c'è l'ascensore per i comuni mortali. Ovviamente questi non possono salire su questo, perché il Signore va a messa la domenica, anzi ha un rapporto preferenziale con Dio, perché lui non ha un confessore, ha un consulente o un consigliere spirituale che sicuramente è in una chiesa non del suo quartiere, ma in una chiesa in stile romanico dove si può accedere solo con una Mercedes, la classe, ma fa quello che cosa. Bene, il signorino ad un certo punto viene a sapere che l'ascensore della plebe si è rotto e che costoro hanno l'ardire di prendere l'ascensore del grado di romano per fare i due primi piani con loro lì, vivacchiano, reato di lesa maestà. Lui quindi che cosa fa? Fa bloccare l'accesso ai primi due piani in modo tale che la canaglia, buona per la frusta, debba salire finalmente a piedi e quindi non inquini il suo ascensore. Qualcuno gli ha fatto presente che tra le persone della canaglia che saliva con l'ascensore c'erano anche due portatori di handicap che riuscivano a fare le scale grazie al fatto che c'era l'ascensore. Lui graziosamente ha risposto che non gliene fregava nemmeno il cazzo, ma che il suo ascensore non si prendeva. Queste notizie sono più gravi della quarta guerra mondiale. Ieri mattina sono andato dal mio direttore e ho detto: Roberto, la facoltà di matematica dell'università di, e non dico quale, mi ha proposto di fare alcuni seminari a matematica. Io sono nominalmente un ingegnere. La risposta quale sarebbe stata secondo voi? Congratulazioni, complimenti, sono contento, andiamo a prenderci un caffè, che bella figura fa il dipartimento, eccetera. Ti sei ricordato di compilare il modulo? Quale cazzo di modulo? Il modulo che ti dà l'autorizzazione a poter fare le lezioni di là. No, non l'ho fatto perché tu sai che io non mi faccio pagare quando faccio cose di questo tipo. Questi sono cazzi tuoi, io non voglio avere il tuo ricognome. Fai il modulo, che io lo controfirmo e poi vai a fare tutta la cazzo di matematica che vuoi. Due passi in avanti, poi... Ah, senti! Questa mattina, mentre prendevo il bar, c'era sotto l'anno che ha raccontato una barzelletta. E me l'ha raccontata. Era di un maschilismo e di una misoginia atroce e per la spalla. Ve la risparmio. Ho realizzato un mercato che si tiene in conto di storia e filosofia delle scienze elettromagnetiche qui. L'accoglimento è stato con questa frase lapidaria che ha in sé della creatività e comunque rivela l'approccio ingegneristico. Ve la cito tra capolavori perché non è mia. La tua filosofia sta alla scienza come una sega e una scopata. Bene, scusate le divagazioni, prendete pure delle note di merito se giudizio che formulerete su di me. Allora, oggi attacchiamo con l'approccio campistico. L'approccio campistico vuol dire che fino a questo momento noi abbiamo fatto riferimento a grandezze scalari di tipo integrale. Naturalmente noi sappiamo che la teoria dei campi si basa su una circuitazione e su un flusso e quindi ci siamo limitati a misurare la circuitazione tra punti a distanza finita e a misurare i flussi attraverso sonde di area finita. Se vogliamo adesso scendere nell'intorno del punto, dovremmo usare ancora gli stessi strumenti integratori, in questo caso nel dominio del tempo. E poi, nel caso in cui stiamo facendo una circuitazione prendere il secondo punto e indefinitamente farlo arrivare al primo, e nel caso in cui stiamo valutando il flusso, prendere l'area della sonda e indefinitamente farla perdere un punto. In questo caso noi troveremo ancora delle grandezze scalari, perché troveremo una circuitazioncina e un flussino che sono ancora grandezze algebriche e scalari. Di fatto, se rapportiamo la circuitazione a una distanza tra i due punti e se rapportiamo il flusso a un'area attraverso una sondina, noi otteniamo una densità lineare di circuitazione e una densità areolare di flusso che, facendo tendere il secondo punto variato al primo e facendo tendere a un punto la frontiera, sostanzialmente simulano non il punto ma l'intorno del punto. L'intorno del punto che per un fisico teorico è grande come il Duomo, per un ingegnere è già sostanzialmente non il punto euclideo ma il punto della fisica. Chiaro? Quindi io posso sempre immaginare che questi domini di integrazione indefinitamente diventino sempre più piccoli, fin tanto che non saranno ancora un punto, ma sostanzialmente saranno sulla scala delle grandezze macroscopiche piccole che io sto studiando. Gli strumenti saranno comunque sempre integratori, perché io so che soltanto le grandezze concrete possono essere dotate di significato a livello di misura, giusto? Quando io prendo un integrale, ne tolgo l'integrale, lascio l'integrando, quell'integrando associato a un dl, a un dx, è solo un esperimento matematico, perché io quell'integrando non lo potrò mai misurare. Per esempio, in fisica avete studiato che il campo magnetico è qualcosa del tipo un 0 su 4 pi greco integrale esteso il volume della densità di corrente vettore r diviso r cubo in tau. È chiaro che matematicamente tutto avviene come se io potessi assegnare all'intorno di un punto un volumetto che segue dalla corrente di questo campo. Ma questa è una balla insigne, perché io a questa espressione posso sempre aggiungere un vettore solenoidale che, quando integrato su tutto lo spazio, dia contributo nullo. Quindi questo dovete considerarlo come un esperimento matematico, non un esperimento fisico. Diventerà un esperimento fisico in questo caso, cioè se l'elemento ha delle dimensioni finite significative, per cui non è più infinitesimo ma elementare. Voi ricordate la definizione di infinitesimo, vero? L'infinitesimo non è una grandezza piccola, perché innanzitutto lavorate sugli infinitesimi? Per il teorema fondamentale degli infinitesimi, e gli infinitesimi di ordine superiore se ne vanno, e il delta e il d a meno di infinitesimi superiore coincidono. Vi ricordate il teorema del differenziale totale? Ricordate che c'è un termine additivo che voi esprimete in coordinate sferiche e poi fate il tesere a zero, l'anomalia ρ, cioè il raggio ρ, e che quel termine rapportato all'intera differenza va a zero più rapidamente, giusto? Quindi col teorema fondamentale del calcolo differenziale voi potete scrivere relazioncine differenziali come se fossero finite, perché tanto quando poi integrate tutto il resto sparisce, giusto? Questo è il primo punto. Il secondo punto però è che voi dovete fare delle misure, dovete fare dei conti e basta, e quindi dovete usare strumenti che non risentano dell'arbitrarietà, e quindi usate elementi e non differenziali. Una grandezza infinitesima è tale non perché è piccola, ma perché tende a zero. Che vuol dire che epsilon maggiore di 0 potete associare delta epsilon maggiore di 0, tanto che però l'epsilon maggiore di 0 minore di delta epsilon maggiore di 0, perché non entrate nel punto, anche di epsilon sia piccolo a meno di 4 volte. Questa grandezza è piccola, non è un infinitesimo, perché non potrete mai renderla piccola quanto volete, anche se questa, da qui magari è più grande di questa. Chiaro? Quindi quando si fanno le misure, ricordatevi che si ragiona così. Va bene? Altra cosa. Noi usiamo gli strumenti per fare delle misure. Il risultato di queste misure poi lo andiamo a riversare nei teoremi della divergenza, nel teorema di Stokes, che voi ben conoscete, giusto? Quindi vi ricordate che il flusso di un rotore va alla circuitazione del vettore, eccetera, eccetera. Vi ricordate che il flusso va alla divergenza e così via. E pertanto che se una circuitazione dovesse risultare indipendente dal percorso, in uno spazio semplicemente connesso, perché se è molto semplicemente connesso questo non è più vero, allora vuol dire che il vettore che avete identificato da quella misura è un rotore uguale a zero. Quindi l'operazione che voi potreste fare con un circuitometro che vi dà una circuitazione che non varia al variare dei cordoni implicherebbe, nel momento in cui fosse scritta in termini puntuali, che il rotore di quel vettore è uguale a zero. Giusto? E se voi doveste verificare che il flusso attraverso una frontiera non varia al variare della superficie a parità di frontiera, vorrebbe dire che il vettore che avete identificato è a divergenza uguale a zero. Perché vi preoccupate di identificare il rotore e la divergenza? Come mai l'ingegneria si preoccupa così tanto di cercare il rotore e la divergenza? Perché il teorema di Fulelmo dice che per identificare un campo occorre assegnare il rotore e la divergenza. Se non conoscete queste due grandezze, con le condizioni a contorno, eccetera, eccetera, non riuscite a risolvere il problema. Quindi ve li costruite con degli strumenti. Ultima cosa, come fate a dire che una grandezza che è misurata è associabile a un vettore? Se io prendo e faccio questa misura qui e trovo che a parità di punti al variare del cordone questa grandezza non misurata non cambia, io sono portato a dire che lì c'è una funzione scalare che potrei chiamare potenziale. Ma come faccio a dire che effettivamente la grandezza che io sto calcolando effettivamente è un vettore e non uno scalare? Anche col termometro misuro qualcosa, non è che il termometro mi dia una temperatura che è un vettore. Allora cosa faccio? Faccio la misura prendendo progressivamente questo punto e facendolo tendere sempre di più a questo, giusto? E allora trovo una grandezza che di necessità è questa, giusto? Nello stesso tempo io verifico che lasciando fermo questo e spostando questo la misura cambia, che trovo una direzione di massimo valore e che ogni altra direzione vale la misura fatta così moltiplicata per il codere dell'angolo. Quello che avete studiato al calcolo vettoriale, è giusto? Quindi non è che uno che va a fare le misure con il barometro e con il reometro dice: bene, io ti nomo mio vettore con la spada, sulla spada del vettore, io ti nomo mio. No! Effettivamente, se io vedo che spostandomi così, e quindi sto facendo fisicamente un'operazione di passaggio al limite, tendo verso un numero ben preciso, vedo che spostando questo l'indicazione mi varia. Ce n'è una di massimo, voi sapete che il gradiente viene da gradus, direzione di massima variazione della grandezza, voi avete trovato la direzione di massima grandezza, che è quella del gradiente, avete trovato l'ampiezza perché avete fatto il dd su ds, e allora potete scrivere che quel vettore vale meno gradiente del potenziale misurato. Siamo d'accordo su questo, vero? Ragazzi, perché siete depressi? Cos'è che vi ho detto che vi ha infastidito? Perché lo vedo dal fatto che non mi comunicate braccia conserte, ma mi comunicate l'atteggiamento del fastidio e dice: guarda che io non partecipo a quello che stai dicendo. Che cos'è che non ha? Va bene? Ci sono dubbi? La teoria dei vettori la dovete conoscere. Vi ho già detto che il mio librettino, Note di teoria dei campi, vi può dare tutta l'assistenza che volete, perché quel libro è talmente irto di difficoltà concettuali che se lo leggete vi si fa, vi fa solo bene. Che sia un buon libro, dimostrato dal fatto che lo usino l'Istituto Galileo Ferrari di Torino, invece qui sia stato definito testualmente per caporali il libro scritto da un deficiente, nel senso latino, sarei un deficiente. Va bene. Allora, incominciamo con un'altra poi osservazione. Siccome io devo prendere un dominio di integrazione di dimensioni finite e poi farò convergere un punto, che cosa farò come ingegnere? Mi metterò nella condizione più semplice possibile. La condizione più semplice possibile qual è? È quella di fare riferimento a un dominio di integrazione omogeneo e isotropo. Perché se al cambiare del punto le proprietà mi cambiano, al cambiare della direzione le proprietà mi cambiano, allora che cacchio di teoria faccio? Faccio una teoria di tipo tensoriale, ma non posso svolgere una teoria elementare partendo dai tensori. Quindi io penserò di fare riferimento a un dominio omogeneo, isotropo, lineare, tempo invariante e con una simmetria che sia umana. Voglio dire, sceglierò un cubettino, sceglierò un cilindro, non sceglierò una forma cretina che non so neanche come gestire. Cioè mi creerò a priori l'uniformità del sistema mettendo tra una causa uniforme un dominio uniforme. Se no vuol dire che sto andando a cercare delle grane, giusto? Quindi sostanzialmente io prenderò un dominio di integrazione di questo tipo che potrò chiamare conduttore dielettrico o magnetico, materiale conduttore, materiale dielettrico, materiale magnetico, e per ora non ho questa classificazione, in relazione al fatto che avendo con la fisica, con la meccanica razionale definito l'attrito, l'energia cinetica o inerzia e l'energia potenziale o elastica, dico che se facendo le indagini su questa cosa le misure si lasciano coordinare da relazioni che sono vicine a questo modello matematico, dico che questo è essenzialmente un conduttore. Se vedo invece che il materiale è tale che le grandezze si lasciano correlare più o meno secondo l'equazione che c'è qua, dirò che il materiale è un buon conduttore magnetico, cioè che è un materiale magnetico. Se invece i fenomeni sono di questo tipo, dirò sostanzialmente che qui dentro c'è un materiale che chiamerò dielettrico. Studieremo andando avanti che non esiste il materiale conduttore, il materiale magnetico o il materiale dielettrico. Esiste un materiale che a certe frequenze si comporta in un modo e a certe altre si comporta in un altro. Quindi è la frequenza che stabilisce il ruolo del materiale e lo definisce buon conduttore, buon dielettrico o buon magnetico. Siccome noi lavoriamo a 50 Hz, le classificazioni sono immediate ed elementari. Attenzione, perché questo non ha un vizio di forma, nel senso che io non so che cosa siano questi fenomeni, quando incomincio a indagarli vedo che cosa c'è in natura e vedo che alcuni materiali hanno uno spiccato comportamento di un tipo oppure di un altro oppure di un altro. Li divido in tre categorie e poi cercherò di costruire ancora meglio il primo, di costruire ancora meglio il secondo, di costruire ancora meglio il terzo. E allora entrerò nell'ingegneria dei materiali. Chiaro? Allora, la prima operazione che facciamo evidentemente è quella relativa al resistore. I miei strumenti sono evidentemente tutti a valore efficace. Misuro direttamente il valore efficace perché come ingegnere non perdo tempo a misurare gli altri, mi serve. L'ingegnere essenzialmente o è di telecomunicazioni o è di energia. Se è di energia ho bisogno che sia efficace, giusto? Allora, prendo un materiale che chiamerò conduttore. E per fissare le idee dirò che questo materiale, sulla base della mia esperienza, potrebbe essere il RAN. Metto un elettrodo, metto un altro elettrodo, metto una sorgente regolabile, nel senso che per esempio posso variare la forza elettromotrice, posso variare la resistenza, quindi le grandezze in gioco le posso impostare a mia scelta. Metto qui un tensiometro a valore efficace e per esempio metto qui un amperometro a valore efficace. Poi impongo una tensione, la misuro e trovo la corrente corrispondente che ne segue. Chiaro? Allora, due le esperienze che immagino di dover compiere, che sono già implicite nella teoria delle reti. Eseguendo queste esperienze io verificherò che la misura a parità di morsetti non cambia al variare dei cordoni del tensiometro, quindi che ho a che fare con grandezze di tipo conservativo. Nello stesso tempo trovo che l'amperometro, se lo metto qui o lo metto qui o lo metto qui dentro, mettendo le armature, le sonde qua, l'indicazione è sempre la stessa e che quindi le grandezze in gioco sono di tipo solenoidale. Va bene? Se poi faccio queste misurazioni, come ho detto prima, su un dominio di forma strana, che mi dà la possibilità di spostare questo morsetto in modo sempre più ravvicinato, di orientare addirittura la misura spostando quest'asse così, quindi un materiale dove metto un morsetto qui, l'altro lo metto qui, poi lo sposto qui, eccetera, in modo tale da prendere le altre direzioni, io vedo che le misure che compio conducono a grandezze che hanno le connotazioni proprie del vettore. Va bene fin qui? Ci siamo? Allora la prima cosa che faccio è prendo la tensione tra le armature, la divido per la distanza tra le armature e la grandezza che ottengo è una densità lineare di tensione che chiamerò campo elettrico. Poi prendo l'area, no, prendo la corrente, la divido per l'area, ottengo una grandezza che chiamerò densità reolare di corrente e anche in questo caso le connotazioni sono quelle del vettore. Allora io da questo momento posso tirare in gioco queste due grandezze. Torna. Nella prima dico sicuramente che vale questa, perché ho detto che variare il variare del percorso non mi cambia il giro del fumo, quindi vale questa. Rotore. La denominazione originale è questa di Maxwell, che vuol dire ricciolo, perché dove i campi si arricciano lì si creano situazioni energetiche particolari, lo vedremo assieme. Vado troppo veloce, ragazzi? Oh, no. C'è qualcosa che non ho detto, che devo chiarire? Posso andare avanti? Poi, durante la pausa pipì, avrei bisogno che per 3 minuti voi vi teneste la pipì, perché devo, all'interno della pausa, in modo che nessuno possa dire che ci trago tempo alla didattica, avrei bisogno di 180 secondi vostri per dirvi una cosa. Va bene? Allora, siete d'accordo della prima? Nella seconda io posso dirvi, in modo analogo, che il giro del fumo è questo. Qui CURL, che l'epoca fascista leggeva come circulatio, arriva con eiaculatio, invece l'originale marsigliano voleva dire in inglese riccio. Vedremo che cosa vuol dire nell'equazione di Maxwell il fatto che si crea il riccio. È una cosa stupenda. Voi vi trovate davanti all'equazione di Maxwell e dite, ma c'è questa magia, che succede questa cosa? Tra qualche istante lo vediamo. Perché noi le equazioni di Maxwell le dedurremo con l'ipometro e con l'amperometro, senza nessuna forma, conoscendo la teoria dei vettori e immaginando di andare in un laboratorio. Chiaro? Scusate ragazzi, c'è un altro modo per poter dimostrare delle leggi fisiche se non gli strumenti? No? Pareste un postulato, Non va bene. Sarebbe una congettura, quindi sarebbe negato dalla fisica newtoniana. Tutto ciò che non è subordinato all'evidenza sperimentale è una congettura, quindi è metafisico, non è fisico, non ha diritto di cittadinanza e ingegneria. Quindi io scrivo le equazioni di Maxwell perché con il ohmmetro e l'amperometro sono andato in laboratorio. Chiaro? Allora, l'integrale generale della prima lo conoscete già? E vale meno gradiente di b. L'integrale generale della seconda espressa attraverso il relatore di un potenziale vettore. Voi sapete che c'è il potenziale scalare e il potenziale vettore. Sul mio librettino trovate tutte le notazioni, io quelle le devo dare per scontato. Se qualcosa vi manca ve lo leggete sul mio quadernuccio, e se qualcosa del quadernuccio non vi torna venite da me in ufficio e lo vediamo assieme. Chiaro? Io non posso farvi vedere il vettore perché fa parte del precedente, se no allora non faccio più quello che devo fare. Però il librettino dei sogni va bene. D'accordo fin qui? Allora, adesso che cosa abbiamo delle equazioni dell'approccio di Helmholtz? Abbiamo il rotore, abbiamo la divergenza. La teoria ci dice che in questo caso la condizione esiste ed è unica, vero? Infatti, andiamo prima a stabilire adesso il legame causa ed effetto. Quindi, riportiamo le misure della densità di corrente e del campo elettrico corrispondenti. Che cosa voglio dire, ragazzi? Voglio dire che io misuro la tensione col barometro, la divido per L e la sbatto qua. Misuro la corrente con l'amperometro, la divido per A e la sbatto qua. Chiaro? Ci siamo? Ragazzi, mi state seguendo? Cos'è che non torno? Tutto a posto? Allora ditemi, è tutto a posto, se no non so che cazzo sta succedendo. Se io unisco, provo, nella stragrande maggioranza dei casi, una retta. E allora scrivo che la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico secondo un coefficiente che si chiama conduttività. Questa si chiama, in arte, legge di Ohm. Diciamo, vedete che la legge di Ohm è in deduzione sperimentale macroscopica. L'altra volta abbiamo fatto quella parata di scrivere l'equazione differenziale, lo ricordate? Che cosa volevo farvi vedere? Che si può arrivare dalle due posizioni opposte e ci si trova a metà. Dall'infinitamente piccolo con l'equazione differenziale, dall'infinitamente grande con la relazione integrale. Qual è la differenza? Che dal punto di vista sperimentale è ragionevolmente facile mettere un voltmetro e un amperometro. Mettere un amperometro e un voltmetro come l'intorno di un elettrone è come dire, ho magari anche qualche difficoltà. E siccome quello che otterrei in più potrebbe anche darmi un'aggiunta che vale, un valore aggiunto significativo, io sto sul macroscopico. Chiaro? Quindi prescindo dall'aspetto granulare della materia. Perché io devo evitare l'aspetto granulare della materia? Perché io uso i differenziali, le derivate. Se la materia è granulare, io non posso più fare le derivate. Perché? Perché la derivata è legata a un limite, il limite è legato al punto di accumulazione. La materia non ammette punti di accumulazione. Sapete cosa è un punto di accumulazione? No, è un punto all'interno del quale esistono infiniti punti appartenenti all'insieme. La materia questo lusso non lo dà, perché quando voi mettete le chiappe su un atomo, se fate un saltino andate nel vuoto, non andate all'atomo vicino. Nell'intorno comunque piccolo non ci sono atomi e quindi non c'è il limite della forza gravitazionale. E allora ci lasciate le penne. E allora cosa fa? Usate strumenti che dicono ma chi se ne frega? La mia è una misura mediata nello spazio e nel tempo e quindi tutto diventa un continuo. Capite la genialità dell'ingegneria? Bene. Prendiamo questa in forma scalare. Ricordiamoci che poi c'è anche questa. Che è il reciproco. Osserverete che siccome questi numeri sono degli scalari, i due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso. Lo scalare, quando correla due vettori, se lo scalare è positivo, dice che la direzione è la stessa e il verso è lo stesso. Se invece lo scalare è negativo, la direzione è la stessa e il verso è opposto. Può essere che le due direzioni siano diverse. Allora in questo caso vuol dire che voi state studiando un cristallo nel quale le proprietà di isotropia non ci sono più. Allora come lo scrivete? Allora voi non avete più la possibilità dell'estensore resistività, cioè una matrice tra tre. Chiaro fin qui? Ci siamo? Allora se prendiamo questa relazione, la riconduciamo alla forma scalare, abbiamo che E, che si chiama V su L, è uguale a ρ, che si chiama ρ, per iota, che si chiama I su A. E da questo ottengo che V vale, cosa vale? Rho L su A per E, si chiama anche R per E. E quindi avete la possibilità di calcolare la resistenza di un dominio omogeneo isotropo a simmetria cilindrica. Cioè la classica resistenza di un conduttore che avete studiato alla scuola materna, adesso la ritrovate in tutta la sua essenza. Così sai che non torna. Sì.
Tutto bene.
Tutto bene?
Sì, sì.
Ragazzi, io sono qui. Vostra disposizione per mia scelta. Quindi se qualcosa io non bisogna fare solo su voi. Ecco, quindi con il dominio di integrazione io sono in grado di risalire più alle arene. Naturalmente la teoria dei vettori fa delle cose ancora più grandiose, perché se io ho un dominio che ha una forma scema qualunque, con una sezione che varia, tutto quello che volete voi, cosa faccio? Guardate, ma qui si va nell'ingegneria furba, ma lo vediamo giusto per capire il potere dell'ingegneria. Guardate cosa succede. Io integro lungo il conduttore da A e B il campo elettrico. Questo è il versore tangente e questo è l'elemento di ascissa curvilinea. Siccome il campo per ipotesi è conservativo, tutto questo vale meno di V, differenziale cosegno meno del potenziale. Quindi integrando tra gli estremi viene di A meno di V. Adesso questa cosa la integro lungo una linea di forza, allora se la integro lungo una linea di forza, E scalar T diventa E. A questo punto al posto di E metto iota su sigma. Anzi, facciamo un rho per iota, così è ancora più comodo. Al posto di iota metto I diviso A. Ma siccome abbiamo divergenza nulla, siamo su un tubo di flusso. Quindi se siamo su un tubo di flusso spostandoci da A a B, I è costante. Se I è costante lo porto fuori. E questa è esattamente la formula di prima nel caso in cui il dominio sia scandagliato. Quindi prendete questa cosa qui e in ogni caso arrivate, il conduttore fa prima così, poi così cazzeggia, come vedete l'equazione e fate il caso. Giusto? Allora, pausa pipì, per la prima della pausa pipì 3 minuti. Grazie. E 3 minuti vi parlo da italiano, come voi. Lo dico oggi perché non avremo la possibilità di farlo nel giorno giusto, che è il 30 ottobre. Ve l'avevo già fatto un accenno, ma voglio essere più chiaro adesso che ci conosciamo. Voi avete subito l'onere e la mortificazione di Caporetto. Nell'inconscio collettivo c'è l'idea dell'Italia caporetta, l'Italia che non sa fare altro o non saprebbe fare altro che andare oltre la peggior disfatta della storia militare dell'umanità. Di terra, di mare invece è quella di Issa, ma questo non c'è. Allora, la disfatta di Caporetto, che è dovuta totalmente all'inesperienza degli altri comandi, quindi furono mandati a morire dei ragazzini soltanto per l'incipienza degli altri comandi, avrebbe comportato la invasione della Lombardia da parte dell'esercito imperiale austriaco, perché dalla parte alta del Friuli aveva già organizzato di arrivare attraverso Bassano a Vicenza e da Vicenza a Milano. Il feldmaresciallo aveva già fatto coniare il medaglione che celebrava il ritorno dell'imperiale regio esercito austro-ungarico nella città di Milano, sottratta all'impero nel 1853. Quindi la situazione era disastrosa. C'era la terza armata, l'armata del duca Invito Amedeo d'Aosta, che stava cercando di organizzarsi per andare dall'altra parte del Piave, ma le forze preponderanti austriache, armatissime e freschissime, avrebbero fatto a pezzi l'armata. E se l'armata andava a pezzi, visto che la seconda armata era già persa, stessa lì. Allora, la seconda brigata di cavalleria la Brigata d'Oro, i reggimenti Genova e Novara ricevono la notte, la sera del 29 ottobre, l'ordine di scendere da Treviso e di appostarsi in località Pozzuolo del Friuli, vicino a Udine, perché in quel punto è previsto l'impatto forte dell'esercito austro-ungarico, preponderante per forze, perché la seconda brigata è composta di 913 cavalieri, mentre dall'altra parte ci sono 5-6 mila soldati armatissimi e incazzati che vogliono farla pagare agli italiani. Il comandante della brigata, il generale Conte Giorgio Emo, capo di lista, discende dall'Angelo Emo, l'ammiraglio della Serenissima che ha salvato Venezia dai turchi, tiene a rapporto i suoi ufficiali e dice: abbiamo l'ordine di resistere a Pozzuolo del Friuli per dare tempo alla seconda, alla terza armata di riorganizzarsi. Questo, signori ufficiali, sarà il nostro camposanto. La brigata sotto la pioggia arriva da Treviso, arriva a Udine e nottetempo si acquartiera, mette i cavalli di qua e di là perché piove in un modo che non finisce più. Il giorno dopo, alle prime luci dell'alba, gli austriaci arrivano e si vedono davanti 913 cavalieri e pensano di averla meglio. Ormai la vittoria è in pugno, l'Aquila Biencefala austurgica ritornerà a sventolare a Milano. Il generale Giorgio Emo comanda il signore ufficiale in sella e i 913 cavalieri, caricando come i cavalieri del Risorgimento, affrontano il nemico. Alla sera quelle sciabole non ci sono più. Però gli austriaci sono fermati. Quindi il sacrificio di 913 sciabole ha consentito alla terza armata di riorganizzarsi e ribaltare le sorti della guerra e far sì che un anno dopo l'Italia, a Vittorio Veneto, sancisse la vittoria. A Udine, a Trieste, saranno i reggimenti cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Padova e Savoia Cavalleria ad alzare la bandiera tricolore per vendicare Cesare Battisti. Non posso raccontarvi tutti gli episodi di Pozzuolo del Friuli perché ci vorrebbe un semestre. Vi dico solo che il maggiore Sant'Eghittoni, maggiore di Genova Cavalleria, dopo aver combattuto strenuamente con i suoi dragoni, quando vede che non c'è più niente da fare perché gli austriaci stanno arrivando, conta le pallottole sulla sua pistola a tamburo, spara un colpo alla volta per dare la possibilità alla spicciolata ai suoi dragoni di scappare, di mettersi in salvo, e tiene per sé l'ultima pallottola. Quando, girando il tamburo, vede che ne manca una e che ormai i suoi dragoni sono in salvo, guarda gli austriaci e dice: non mi avranno, e si spara. Elia Rossi Passavanti è l'eroe dell'epopea di Pozzuolo del Friuli. Soldato semplice, a 17 anni entra come volontario in Genova Cavalleria. Si becca 4 medaglie d'argento e 3 medaglie di bronzo. Riceve di notte una fucilata in bocca da un austriaco, da un soldatino. Lui diceva: talmente spaventato che sono andato lì quasi per aiutarlo e quello mi ha sparato in bocca. Lui si è strappato la giubba, si è legato un cordone qui per impedire alla mandibola rotta di staccarsi e alla lingua che teneva in bocca staccata di perderla. Poi con il fucile ha portato il prigioniero in reggimento, è stato dato come morto. Quando stavano per seppellirlo, visto che non poteva parlare, hanno capito perché, che era ancora vivo, perché una lacrima scendeva dall'occhio. Gli hanno cucito la lingua e gli hanno fatto una mezza mandibola di stagno. Mentre era ancora in convalescenza in ospedale, deve sapere che il reggimento rimonta in sella per Pozzuolo del Friuli. Scappa di notte l'ospedale e ritorna in sella al suo cavallo buono e, pur con salute conferma, attraversa tutto il percorso nottetempo con i suoi dragoni. Nel frattempo è andato ad essere sergente per merito sul campo. Arriva in località Pozzuolo, dove una scheggia gli porta via un pezzo di calotta cranica. Lui perde la vista, capisce che le schegge gli sono andate tutte sugli occhi, non riesce più a vedere, chiama il cavallo Quo. Il cavallo Quo, sotto la pioggia, corre. Lui sale sul cavallo, lo abbraccia e con una eroica cavalcata di 4 giorni sotto la pioggia, il cavallo da Udine lo porta a Treviso. Entra nella caserma di Genova Cavalleria, i dragoni vanno ad accogliere Elia, frate Elia, il cavallo si ferma, lascia che il cavaliere venga tolto e poi stramazza, morto di crepacuore per la fatica sopportata. Elia lo si passa avanti, viene curato, gli viene messa qui una calotta, con un elettrocalamita gli vengono tolte tutte le schegge dall'occhio a mente serena, continua la sua attività, diventa tenente, è a comandare la guardia del corpo di D'Annunzio a Fiume. Finita la guerra, molla tutto, si prende 3 lauree, tutte e 3 con summa cum laude, diventa professore universitario, diventa senatore, ministro e tutto il cazzo che volete voi. Scoppia la seconda guerra mondiale, dice: ma i miei soldati di allora adesso sono in linea, io sono qui che me la godo a fare il professore universitario. No, non può essere, non è più giovane. Rassegna le dimissioni e raggiunge i suoi soldati sulle sommità di alcune montagne in Albania, dove lui ormai può fare solo la sussistenza perché è vecchiotta, ma può sostenere ed aiutare i suoi ragazzi. È diventato tenente colonnello. Il re ha avuto notizia di questa impresa, gli conferisce la seconda medaglia d'oro. La medaglia d'oro non gli può essere data perché siamo in zona di guerra. I suoi soldati vengono a sapere di questo conferimento e tra di loro c'era uno che faceva l'orafo e che quindi può safonere. Prendono tutti gli strilli di ottone delle loro divise, le danno all'orafo che fonde una medaglia e la dona a Elia, in nome di tutti i suoi soldati. Va avanti, capisce tutti i brogli elettorali del fascismo, della monarchia, eccetera, lascia l'esercito, rinuncia alla carica di generale che nel frattempo ha ottenuto, rinuncia alle 3 lauree ed entra nella resistenza come partigiano. Finita la guerra, si ritira in solitudine e nel 1985 muore. Nessun giornale italiano, a parte Montanelli, dà la notizia della sua morte. Ecco, il fado, che è la musica popolare portoghese, da cui poi viene la bossa nova e tutte le musiche brasiliane che vogliono dire sostanzialmente la gioia di essere malinconici, la gioia raffinata di essere malinconici, è legato ad una antica leggenda. Si dice che fuori dall'Incona, sotto assedio, per liberare la città dall'assedio, la miglior gioventù della città quella mattina si è uscita dalle mura turrite e a cavallo si è andata a incontrare i turchi. I cavalieri hanno lasciato la e a tracolla il liuto, con il quale giovani poeti suonano le loro romanze. Si immolano e quella sera la città è liberata dai turchi. Le salme di tutti i giovani sono fuori, sotto il vento, sotto la pioggia. E di sera, quella sera, si sente uno strano suono, flebile, indefinibile, estremamente malinconico. È il vento che, toccando le corde dei liuti dei soldati morti a pancia giù, le fa vibrare. Ed emette un suono che poi il vento porta dentro la città. I cantanti di fado portoghesi suonano questa loro musica meravigliosa ricordando ancora questa leggenda. Ogni anno il 30 di ottobre in località Pozzuolo del Friuli, dove ci sono ancora i buchi delle pallottole nelle case, la cittadina è piccolissima, c'è la strada che porta verso l'Austria, si crea una cortina fumogena bianca, rossa e verde, un clima da finis Austria, un misto di nebbia e di fumi colorati. E nel silenzio della piana, ad un certo punto, in lontananza, c'era uno squillo di profumo. Poi, da quella cortina fumogena, escono dei cavalieri che portano la divisa dei soldati di allora. Quando loro passano e spariscono, qualche ora, un minuto dopo, sentite il rumore degli zoccoli di un cavallo sull'asfalto, è tenuto da un dragone a briglia corta, e il cavallo sta fatto. Non c'è nessun cavaliere in sé. Soltanto briglia corta, senza cavaliere, simbolicamente, vuole ricordare tutti quei giovani che sono morti quei giorni. Allora, abbiamo costruito le leggi della Costituzione in forma integrale. Vedete, questa o questa sono la stessa cosa, questa o questa sono la stessa cosa, questa o questa sono la stessa cosa. Qui naturalmente in forma vettoriale, qui in forma scalare, qui con grandezze puntuali, qui con grandezze globali. Quando usiamo questa e quando usiamo questa? Piatto, poi commentiamo, eh? Allora, questi sono due linguaggi diversi per esprimere la stessa realtà. Il carattere solenoidale della grandezza attraverso, il carattere conservativo della grandezza attraverso. Qui la relazione è puntuale, qui la relazione è globale. Questa è di natura algebrica, questa è di natura differenziale. Da questa si accede a questa, oppure da questa si potrebbe accedere a questa. In fisica da questa si va a questa perché si segue il metodo atomico che parte dal panino di San Bruno. In ingegneria da questa si va a questa perché noi disponiamo di grandezze integrali misurabili e quindi possiamo queste formalizzarle con strumenti integratori in quanto tali non suscettibili di discussione e da questa relativamente a domini di integrazione sempre più piccoli. Questo. Quindi, questi sono i due principi di Kirchhoff, questi sono ancora i due principi di Kirchhoff. Chiaro fin qui? Ci siamo? Quando si usa questa o quando si usa questa? E si usa questa tutte le volte che si può. E quando è che si può? Quando abbiamo a che fare con una rete elettrica, cioè quando abbiamo tanti componenti che sono variamente collegati tra di loro. Cioè questa è una relazione che si presta ad essere posta in corrispondenza con la teoria dei grafi. Ma per via dei grafi è possibile solo se io ho degli scatolotti relativamente ai quali è stata compiuta l'operazione di contenimento. La grandezza attraverso fluisce, scorre dentro a tubi ben delimitati. Chiaro? Se invece la distribuzione è continua, è chiaro che non si può più usare quella, ma si deve usare questa. Verrebbe da chiedersi, ma quando una distribuzione è continua? Vabbè, fate passare un treno sulle rotaie e ricordatevi che la corrente che preleva dalla catenaria la butta fuori attraverso le ruote e attraverso i binari la restituisce sul terreno. E già automaticamente avete una realtà che non potreste mai risolvere se non con queste equazioni. Con l'aggravante che il terreno non ha un legame costitutivo di questo tipo, perché è disomogeneo, terribilmente, e fortemente anisotropo, dipende da dove io sbatto la corrente. Quindi, se un fulmine colpisce una linea elettrica e quel fulmine attraverso la terra viene scaricato, è chiaro che tutto quel terreno diventa sede di un campo di conduzione che può essere gestito con quella relazione, che è la relazione puntuale, che vuol dire nell'intorno del punto i principi di Kirchhoff li scrivono in quel modo. Chiaro? Naturalmente anche questo è suscettibile di una formulazione energetica. Se io ho la densità volumetrica di potenza perduta, la integro su tutto il terreno nel quale avviene la conduzione e ottengo la potenza dissipata. Da qui viene, l'abbiamo visto, la relazione di Telegen, vi ricordate? L'abbiamo vista con l'analisi agli anelli e l'analisi ai nodi, ma viene anche da qui, perché in base a quanto è scritto io la potenza la posso scrivere in questo modo, in forma vettoriale. Ma l'integrale di volume che vede il prodotto di un campo conservativo e di un campo solenoidale è sempre uguale a zero. E questa è la frattesa. Sono stato chiaro? Quest'ultimo passaggio non l'hai chiaro? Sì. E puntisca pure e mi dica che non l'hai chiarissimo, perché l'ho visto dall'ultimo fotogramma dello sguardo. Lo vuole dire che non è chiaro?
Non è chiaro.
Cazzo, allora cosa sta aspettando? Mi dica, non è chiaro. Allora lo ripeto. Allora, può essere che qualche volta qualcuno di voi dica, me lo sento dire ogni anno, che io nei confronti delle allieve ho un atteggiamento di affettività e di riguardo diverso dai maschietti, e che questo vorrebbe dire che io sono un vecchio bavoso e un gabinete sporcaccione. Allora diciamoci subito le cose, non è assolutamente vero, e ho un comportamento diverso con i maschietti e con le femminucce, perché i primi sono i miei compagni di gioco e mi do un cazzotto. La femminuccia per me è ancora da proteggere. Dietro tutto questo non c'è nient'altro, salvo il fatto che ho avuto un assistente che era una ragazza di umilissime origini, a cui ho dato tutte le possibilità di crescere, che secondo me erano giuste. E hanno detto che me la scopavo. Poi ho avuto come assistente Francesco Della Torre, a cui ho dato la stessa cosa e hanno detto. Sapete che questo è salta, è scomodo. Questo è fatto tutto piano. Allora, questa relazione viene da questa. Lei vede che dp è uguale a questa per questa, che però in generale noi scriveremo in forma vettoriale, quindi prodotto scalare. L'analisi matematica dimostra che l'integrale di volume di un prodotto scalare in cui il primo campo è conservativo e il secondo è solenoidale dà un risultato totale nullo. Quindi questa in forma puntuale è ancora questa in forma discreta. È per questo che noi usiamo la pila. Che cos'è la pila? Un campo elettromotore che si aggiunge al campo elettrico. E allora guardate ragazzi, questo contributo è zero, ma questo contributo no. Ecco il risultato della pila: rendere non conservativo il primo fattore e quindi dare un contributo complessivo diverso da zero, che qui potreste farlo così quando fate la somma sul percorso chiuso. Questo va a zero, questo rimane ed è uguale a questo. Lo moltiplicate per i, avete e di uguale a R4. Sono stato chiaro? Bene, adesso prendiamo un materiale che chiameremo dielettrico. Che cos'è un materiale? Che cos'è un materiale dielettrico? È un materiale nel quale avvengono in modo significativo fenomeni che si lasciano ben coordinare dalle leggi che abbiamo formalizzato per quel particolare componente che noi avevamo chiamato condensatore. Attenzione ragazzi, ficcatevelo bene nella mente. Per noi il condensatore era postulatorio, come meccanica razionale lo è la mola. Uno dice, da generazione in generazione in generazione troviamo la molla, prendiamo tutte le molle del mondo, le mettiamo insieme e queste eleggono una molla rappresentante. La molla rappresentante, come postulato, lo mettiamo nella meccanica razionale. La bottiglia di Leyda, che è il nome d'arte del condensatore, ha fatto esattamente la stessa cosa, solo che nei tempi della bottiglia di Leyda è passato un po'. È vero che noi potremmo passare attraverso la soluzione moderna dei due tollini di Coca-Cola con il mezzo turacciolo, non con il settore a simmetria cilindrica, però insomma è poco ingegneristico, giusto? Allora diciamo che esiste un componente che è per via postulatoria chiamiamo condensatore, che ha come proprietà quella di accumulare energia potenziale. Se c'è un materiale che più o meno si comporta in quel modo, diremo che quello a tutti gli effetti è un condensatore, il materiale che c'è dentro ha diritto di essere chiamato dielettrico. Poi andremo a indagare su quale sia il dielettrico migliore. Passeremo la vita, dice tu, il tuo dielettrico com'è? Il tuo te l'ho chiesto prima io. E così faremo ogni anno il concorso per il miglior dielettrico, giusto? Allora, anche in questo caso io vi metterò in una situazione che è la più semplice possibile, quindi la simmetria cilindrica, omogenea e totale. D'accordo? Allora, la prima cosa che farò è questa. Prenderò due le stesse due armature di prima. Metterò qui il barometro. Metterò qui l'amperometro. E metterò qui un particolare strumento. Che risulta percorso dalla corrente che circola qua, che risulta sottoposto alla tensione che c'è qua e come misura mi dà l'integrale del rapporto tensione, del prodotto tensione corrente. Si chiama fattorametro, in casa l'avete, si chiama contatore. Contatore è una parola purina, è vaporametro, giusto? Cioè misura il lavoro elettrico in transito. Il vostro vaporametro non misura l'energia elettrica, misura il lavoro elettrico. Magari potesse misurare l'energia elettrica, d'accordo? Bene, ragazzi. Guardate la lavagna e immaginate di chiudere quel interruttore. Il fattorametro mi indica un numero, quindi un lavoro in transito. Le convenzioni di segno, il più qui e il più qui, siccome l'indicazione è positiva, mi dice che la potenza viaggia così e che quindi il suo lavoro viaggia pure così. D'accordo? Quindi che il lavoro elettrico che transita qui deve essere elaborato da tutto il mondo che c'è oltre il fattorametro. Ci siamo fin qui? Ci siamo?
No, non ho capito.
Sto cazzo di fare qui?
Sì.
Lei come fa a misurare la potenza? Fa così? Cioè mette una bobina così e una bobina così. Allora a questo punto mette una sola bobina così e l'altra che c'è qui, aspetta, così, e l'altra che c'è qui la mette qui. Dopodiché piuttosto farlo a valore attuale lo fa come integratore e ha il contatore. D'accordo? Ci siamo? Chiaro? Oh, ragazzi! Il discorso è questo. Il fattorametro mi dà un'indicazione positiva che con le convenzioni di segno adottate vogliono dire che in questa sezione transita del lavoro. Allora i casi sono tre. O questo lavoro è convertito in lavoro di altro tipo, per esempio meccanico, o biologico, o chimico, o questo lavoro viene irradiato verso l'esterno da antenne, oppure degradato in calore. Altre forme non ce ne sono, a meno che i fili non siano deformabili, e allora quel lavoro serve per deformare meccanicamente i fili. Allora, cosa facciamo? I fili li inchiodiamo in modo che nessuno riesca a deformarli, e quindi, anche volendo, il lavoro di deformazione non c'è. Altre forme di energia, vediamo che non ci sono, non c'è energia biologica, chimica, eccetera. Ci può essere il calore. Andiamo col termometro e vediamo che prima, quando non passa niente, la temperatura vale top. Quando passa qualcosa, la temperatura è e continuerà ad essere top. Se la temperatura resta immutata, il calore in gioco non c'è. Allora può darsi che questa energia venga irradiata verso l'esterno. Mi prendo con l'antenna, mi metto lì, e aspetto che l'antenna faccia bip bip, che mi dica quindi che un'onda elettromagnetica è passata. L'antenna sta ammosciata, non mi dice niente. Allora, lavoro meccanico non ce n'è, lavoro chimico niente, biologico niente, lavoro di deformazione niente, calore niente. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quel lavoro è stato accumulato come energia dentro lo spazio cilindrico delimitato dalle due armature. Ma attenzione, dentro le armature c'è il vuoto, perché io con una pompa ho fatto il vuoto. Allora delle due una: o il vuoto ha delle proprietà fisiche, oppure non era vero che era il vuoto perché ho usato una pompa del cazzo, oppure dove c'è il vuoto c'è qualcosa che io non vedo. La pompa non si tocca, è perfetta, è verificata sperimentalmente, produce il vuoto. Delle due una: o non c'è niente, o c'è qualcosa che non sapevo che ci fosse e a cui per esempio ho dato il nome di etere. Dal 1882 l'etere non è osservabile, quindi l'etere è un parto della nostra fantasia. Allora lì dentro c'è il vuoto. Ma se quel vuoto accumula energia, la può accumulare o per via cinetica o per via potenziale. Siccome non c'è movimento, non può che essere per via potenziale, cioè elastica. Allora vuol dire che il nulla è un sistema elastico che a tutti gli effetti mi accumula energia come un sistema di mole. Ma siccome lì dentro non c'è niente, vuol dire che il nulla ha proprietà fisiche. Siamo d'accordo, ragazzi? Il nulla ha proprietà fisiche perché è in grado di accumulare energia elastica. E allora uno mi può dire, sì, d'accordo, ma fammi vedere. No, finite di scrivere le vostre cazzate e poi datemi conto. Tanto scazzare. Uno può dirmi, il vettorametro ha cazzeggiato, qualcosa è passato, è entrato lì dentro, poi è sparito, e siccome c'è il vuoto, io dico che lì dentro non c'è niente. Va bene, viene spontaneo, va bene, questo cazzo di vettorametro era imbriaco, ha visto passare qualcosa che non c'è, ma siccome dentro l'armatura io vedo il nulla, vuol dire che lì non c'è niente. Bene. Apriamo questo interruttore e in simultanea chiudiamo questo mettendo una lampadina. Va bene? Se apro questo e chiudo questo, la lampadina si accende. E chi cazzo l'alimenta la lampadina che non è più collegata dalla rete? Minchia, se questa mi illumina vuol dire che qualcuno mi dà energia. Siccome è l'unico che potrebbe dare energia a questo affare fine, qui dentro c'è nulla, vuol dire che quel nulla è un serbatoio di energia. Se no, non ce n'è, la lampadina non si accende, Non si accende, ragazzi, perché io ho aperto l'interruttore, ho chiuso questo, ho aperto questo, per cui la rete di alimentazione non è più in grado di alimentarmi. Quindi se questa va, visto che l'unico componente che esiste, metto la dinamite, così togliamo i dubbi. Cazzo! Metto un comando che simultaneamente fa esplodere tutto questo e chiude questa lampada, va bene? Allora io schiaccio, esplode, non c'è più niente qua, c'è una buca, c'è sta cazzo di lampada accesa. Chi cazzo lo fa andare la dinamica? No? Allora vuol dire che il vuoto era una molla che si è caricata. Allora esistono dei materiali che io chiamerò dielettrici. Tra tutti gli elettrici ce n'è uno particolarmente privilegiato e raffinato, che è l'assenza di materia. Ma siccome voi sapete dalla meccanica che per accumulare energia potenziale dovete avere l'elasticità, vuol dire che quel vuoto ha elasticità. E che quindi la mia esperienza mi dice che accumulando energia il vuoto è assenza di materia, ma non assenza di proprietà fisiche. E che quindi la parola proprietà fisiche e la parola materia non necessariamente devono coesistere, a meno che tra le materie non decidiamo di includere anche il vuoto. C'è il legno, c'è il ferro, c'è il rame, c'è la colla, c'è la plastica, c'è tutto quello che volete. In aggiunta c'è anche il vuoto. Come mai questo? Perché a livello sensoriale, siccome non lo percepite, pensate di conferirgli delle proprietà diverse. Ma questo è un fatto animistico, non è un fatto ingegneristico. Il fatto ingegneristico lo dice lo strumento. Lo strumento se ne fotte delle vostre percezioni sensoriali. Inoltre, siccome non vuole correre rischi, si mette al di fuori del vuoto. Si mette sui conduttori che convogliano l'energia. Lì c'è materia oggettiva, il rame. Lì fa la misura. E siccome per il principio della termodinamica quello che lui misura qui è quello che c'è qua, lui non si compromette avanzando ipotesi su quello che c'è lì dentro. Dice, io nella scatola nera non ci entro neanche. Mi fermo fuori. Ti dico che fuori la bolletta della luce la paghi. Allora non ci sono cazzi. Se tu paghi la bolletta della luce qui, vuol dire che qualcosa è dentro qui. E siccome quando con la dinamite faccio saltare tutto quello che c'è qui dentro mi alimenta la lampada, vuol dire che arriva, passa e si accumula. Ed è lì. Quindi è potenziale. E allora è elastico. Non ci sono cazzi, Ragazzi, voi non potete fare ipotesi, Voi siete ingegneri, voi prendete lo strumento e dite il responso dello strumento è quello che io devo accettare e a cui devo attenermi. Il fattorametro mi ha detto questo, basta, vuol dire che io mi ero portato dietro un'idea del vuoto che era una cazzata stellare, perché il vuoto ha proprietà. Va bene? Vedete cos'è l'ingegneria, eh? Grazie infinite per avermi ascoltato prima, con pazienza. Buon lavoro, buon fine settimana.
Grazie. Grazie.